From the conference center at Temple...
Dal centro delle conferenze, nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione della domenica pomeriggio della 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi diamo il benvenuto alla sessione conclusiva della 186esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, che presiede alla conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Diamo un caloroso saluto a tutti i membri della Chiesa e agli amici che nel mondo seguono questa riunione. Per radio, televisione, internet o via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, diretto da Mac Wilber e da Ryan Murphy, con Linda Margetts all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Lode all'Altissimo. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano C. Scott Grow, dei 70.
Oh, my soul praise you. Our Father in heaven.
Caro Padre Celeste, con cuore grato ci rivolgiamo a te all'inizio di questa sessione della conferenza generale. Siamo grati per il tuo spirito che abbiamo sentito nelle sessioni precedenti. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo e tramite il profeta Joseph Smith in questi ultimi giorni. Ringraziamo che il tuo regno è stato restaurato sulla terra e per il sacerdozio che ci permette di eseguire le ordinanze che ci porteranno all'esaltazione. Siamo grati e gioiamo nell'annuncio che è stato fatto di 4 nuovi templi. Preghiamo che tu possa benedire i nostri apostoli e profeti, in particolare il Presidente Monson, che amiamo tanto. Ti ringraziamo per la vita e per il ministero di tuo figlio, per il suo sacrificio e per la sua risurrezione. Nell'iniziare questa ultima sessione, preghiamo che tu possa benedirci col tuo spirito su coloro che ci parleranno e su tutti coloro che nel mondo ascolteranno le loro parole. Preghiamo che tu possa benedirci nella nostra determinazione, con una maggiore abilità di fare la tua volontà. Questo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora il coro canterà For I am called by thy name. Dopo il canto ascolteremo l'anziano Robert D. Hales del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dall'anziano Garrett W. Gong della Presidenza dei 70. Poi ci parlerà l'anziano Patrick Kieron dei 70.
My beloved brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, oggi vi parlo in veste di servitore del Signore e di bisnonno. A voi e alla mia amata posterità, io predico lo straordinario dono dello Spirito Santo e ne porto testimonianza. Comincio parlando della luce di Cristo, che è data a ogni uomo e a ogni donna che viene nel mondo. Tutti noi godiamo di questa sacra luce che si trova in tutte le cose e attraverso tutte le cose. E che ci aiuta a distinguere il bene dal male. Lo Spirito Santo però è diverso dalla luce di Cristo. Egli è il terzo membro della divinità, un personaggio di spirito distinto, con sacre responsabilità, è unito al Padre e al Figlio nello scopo. In quanto membri della Chiesa, possiamo godere continuamente della compagnia dello Spirito Santo. Tramite il sacerdozio restaurato di Dio, veniamo battezzati per immersione, per la remissione dei nostri peccati, e poi confermati membri della Chiesa. Con questa ordinanza, ci viene conferito il dono dello Spirito Santo, mediante l'imposizione delle mani. In seguito, possiamo ricevere e mantenere la compagnia dello Spirito Santo, ricordandoci sempre del Salvatore, rispettando i Suoi comandamenti, pentendoci dei nostri peccati e prendendo degnamente il sacramento la domenica. Lo Spirito Santo ci consente di ricevere la rivelazione personale per aiutarci a prendere le decisioni più rilevanti nella nostra vita, quali quelle riguardo l'istruzione, la missione, la carriera, il matrimonio, i figli, il luogo in cui vivere con la nostra famiglia e così via. Per tali questioni il Padre Celeste si aspetta che usiamo la nostra facoltà di scegliere, che analizziamo la situazione nella nostra mente, in base ai principi del Vangelo, e che gli sottoponiamo una decisione in preghiera. La rivelazione personale è essenziale, ma è solo una parte dell'opera dello Spirito Santo. Inoltre, come attestano le Scritture, lo Spirito Santo rende testimonianza del Salvatore. Egli ci insegna le cose pacifiche del Regno e ci porta ad abbondare nella speranza. Egli ci conduce a fare il bene e a giudicare con rettitudine. Egli accorda a ogni uomo e a ogni donna un dono spirituale affinché tutti possano trarre profitto. Egli ci dà conoscenza e ci rammenterà ogni cosa. Tramite lo Spirito Santo possiamo essere santificati e ricevere una remissione dei nostri peccati. Egli è il Consolatore, lo stesso che fu promesso ai discepoli del Salvatore. Ricordo a tutti noi che lo Spirito Santo non ci è dato per controllarci. Alcuni di noi cercano in maniera sconsiderata la guida dello Spirito Santo per ogni minima decisione della propria vita. Questo banalizza il suo sacro ruolo. Lo Spirito Santo rispetta il principio dell'arbitrio. Egli parla con dolcezza alla nostra mente e al nostro cuore di questioni di una certa rilevanza. Ognuno di noi può sentire l'influenza dello Spirito Santo in maniera diversa. I suoi suggerimenti verranno percepiti più o meno intensamente in base alle nostre necessità e circostanze individuali. In questi ultimi giorni, noi affermiamo che, tramite lo Spirito Santo, solo il profeta può ricevere rivelazioni per tutta la Chiesa. Alcune persone lo dimenticano, come quando Aaron e Maria cercarono di convincere Mosè ad assecondarli. Tuttavia, a loro e a noi il Signore insegnò: se v'è tra voi alcun profeta, io, l'Eterno, mi faccio conoscere a lui. Con lui io parlo a tu per tu. A volte l'avversario ci tenta tramite false idee che possiamo confondere con lo Spirito Santo. attesto che la fedeltà nell'obbedire ai comandamenti e nell'osservare le nostre alleanze ci proteggerà dagli inganni. Tramite lo Spirito Santo saremo in grado di riconoscere i falsi profeti che insegnano i comandamenti degli uomini, presentandoli come dottrina. Poiché riceviamo lo Spirito Santo per noi stessi, è saggio ricordare che non possiamo ricevere rivelazioni per altre persone. Conosco la storia di un ragazzo che ha detto a una ragazza: ho sognato che diventerai mia moglie. La giovane ci ha riflettuto e poi ha risposto: quando farò lo stesso sogno, verrò a parlare con te. Tutti noi possiamo essere tentati di permettere che i nostri desideri personali prevalgano sulla guida dello Spirito Santo. Il profeta Joseph Smith supplicò il Padre Celeste di ottenere il permesso di prestare a Martin Harris le prime 116 pagine del Libro di Mormon. Egli pensava che fosse una buona idea, ma lo Spirito Santo non gli fece provare un sentimento di conferma. Alla fine, Joseph Smith consegnò comunque le pagine a Martin Harris, che le perse. Per un certo periodo, il Signore ritirò il dono di traduzione che aveva dato al profeta, e questi imparò una lezione dolorosa, ma preziosa, che condizionò il resto del suo servizio. Lo Spirito Santo è essenziale per la restaurazione. Parlando di quando da adolescente lesse Giacomo 1:5, il profeta Joseph Smith raccontò: giammai alcun passo delle scritture venne con più potenza nel cuore di un uomo di quanto questo fece allora nel mio cuore. La potenza descritta da Joseph Smith era l'influenza dello Spirito Santo. Come conseguenza, egli si recò nel bosco vicino a casa sua e si inginocchiò per chiedere a Dio. La prima visione che ne conseguì fu un evento davvero epocale e magnifico. Tuttavia, il sentiero che condusse a quella manifestazione nella carne del Padre e del Figlio cominciò con il suggerimento di pregare dato dallo Spirito Santo. Le verità rivelate del Vangelo restaurato sono giunte tramite questo schema: cercare in preghiera, poi ricevere i suggerimenti dello Spirito Santo e seguirli. Pensate a questi esempi: la traduzione del Libro di Mormon, la restaurazione del sacerdozio e le sue ordinanze, a cominciare dal battesimo, e l'organizzazione della Chiesa, per citarne solo alcuni. Attesto che oggi la prima presidenza e i 12 ricevono rivelazioni dal Signore, seguendo questo stesso schema sacro. Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno seguito lo Spirito Santo per accettare il Vangelo restaurato, a cominciare dagli stessi familiari di Joseph Smith. Quando il giovane profeta raccontò la visita di Moroni a suo padre, questi ricevette a sua volta una testimonianza di conferma e sollevò immediatamente il ragazzo dai suoi doveri nella fattoria, incoraggiandolo a seguire le istruzioni dell'angelo. Come genitori e dirigenti dobbiamo fare lo stesso. Dobbiamo incoraggiare i nostri figli e il prossimo a seguire le istruzioni dello Spirito Santo, e facendolo dobbiamo seguire l'esempio dello Spirito Santo, guidando con gentilezza, mitezza, benevolenza, longanimità e amore non finto. Lo Spirito Santo è il mezzo per compiere l'opera di Dio, sia in famiglia che nella Chiesa. Con questa comprensione vorrei condividere qualche esempio personale di come lo Spirito Santo ha agito nella mia vita e nel servizio nella Chiesa. Li racconto quale testimonianza personale del fatto che lo Spirito Santo benedisce tutti noi. Molti anni fa, la sorella Hales e io avevamo invitato alcuni dei miei colleghi per una cena speciale a casa nostra. Tornando da lavoro, ebbi la sensazione di dovermi fermare a casa di una vedova di cui ero insegnante familiare. Quando bussai alla sua porta, ella disse: «Avevo pregato che venissi». Da dove era venuta quella sensazione? Dallo Spirito Santo. Una volta presiedetti a una conferenza di Palo, dopo essere stato gravemente malato. Per risparmiare le forze, avevo pianificato di lasciare la cappella subito dopo la sessione per i dirigenti del sacerdozio. Tuttavia, dopo la preghiera di chiusura, fui ispirato a stringere la mano a tutti quelli che uscivano dalla stanza. Quando un giovane anziano si fece avanti, mi sentii ispirato a dargli questo messaggio speciale. Prega il Padre Celeste. Ascolta lo Spirito Santo. Segui i suggerimenti che ti vengono dati e nella tua vita andrà tutto bene. Più tardi, il presidente di Palo mi disse che quel giovane era appena tornato in anticipo dalla missione. In base a una chiara sensazione, il presidente di Palo aveva promesso al padre di quel ragazzo che se avesse portato il figlio alla riunione del sacerdozio, l'anziano Hales avrebbe parlato con lui. Perché mi trattenni a stringere la mano di tutti? Quale fu la fonte del mio consiglio? È semplice, fu lo Spirito Santo. All'inizio del 2005 fui ispirato a incentrare un discorso della conferenza generale sulle coppie missionarie senior. A seguito di quella conferenza un fratello disse: «Mentre ascoltavamo la conferenza, lo Spirito del Signore toccò immediatamente la mia anima. Era impossibile fraintendere il messaggio. Dovevamo svolgere una missione e dovevamo farlo subito». Quando guardai mia moglie, compresi che ella aveva ricevuto la stessa impressione dello Spirito. Che cosa aveva causato questa risposta simultanea così forte? Lo Spirito Santo. Alla mia posterità e a tutti coloro a cui giunge la mia voce, io offro la mia testimonianza della rivelazione personale e del flusso costante e quotidiano di guida, di avvertimento e di incoraggiamento, di forza, purificazione spirituale, conforto e pace che è giunto nella mia famiglia grazie allo Spirito Santo. Tramite lo Spirito Santo noi godiamo della moltitudine delle sue tenere misericordie e di incessanti miracoli. Rendo la mia speciale testimonianza che il Salvatore vive. Esprimo il mio amore e la mia gratitudine al Padre Celeste per il dono dello Spirito Santo, tramite cui Egli rivela la sua volontà e ci sostiene nella nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Cari fratelli e care sorelle, mentre servivo in Asia, a volte le persone mi chiedevano: «Anziano Gong, quante persone vivono nell'area Asia della Chiesa?» Rispondevo: «Metà della popolazione mondiale, 3,6 miliardi di persone». Qualcuno chiedeva: «È difficile ricordare tutti i loro nomi?» Il fatto di ricordare e di dimenticare fa parte della vita quotidiana. Ad esempio, una volta, dopo aver cercato dappertutto il suo cellulare nuovo, mia moglie ha finalmente deciso di chiamarlo da un altro telefono. Quando lo ha sentito squillare, mia moglie ha pensato: chi potrebbe essere? Non ho dato il numero a nessuno. Il fatto di ricordare e di dimenticare fa anche parte del nostro percorso eterno. Il tempo, la capacità di scegliere, la memoria ci aiutano a imparare, a progredire e a migliorare nella fede. Come dice un famoso inno, il pane e l'acqua symbol son del sacrificio eterno, e s'accosti ogni cuor che al Padre vuol tornare. Ogni settimana, quando prendiamo il sacramento, ci impegniamo a ricordarci sempre di Lui. Se usiamo alcuni degli oltre 400 riferimenti scritturali per il termine ricordare, otteniamo 6 modi in cui possiamo ricordarci sempre di Lui. Primo, possiamo ricordarci sempre di Lui avendo fiducia nelle Sue alleanze, nelle Sue promesse, nelle Sue rassicurazioni. Il Signore ricorda le Sue alleanze eterne. Dai tempi di Adamo fino al giorno in cui la posterità dello stesso Adamo abbraccerà la verità e guarderà in su, allora Sion guarderà in giù, e tutti i cieli fremeranno di letizia, e la terra tremerà di gioia. Il Signore ricorda le Sue promesse, comprese quelle relative al raduno della dispersa Israele, mediante il Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo, e le promesse fatte a ogni membro e a ogni missionario che ricorda il valore delle anime. Il Signore ricorda e rassicura le nazioni e i popoli. In questi giorni di frenesia e tumulto, gli uni confidano in carri e gli altri in cavalli, ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno, dell'Iddio nostro, che col Suo poter ci guida, in futuro come nel passato. In tempi difficili ricordiamo che non è l'opera di Dio che è frustrata, ma l'opera degli uomini. Secondo, possiamo ricordarci sempre di Lui riconoscendo con gratitudine la Sua mano nel corso di tutta la nostra vita. Col senno di poi è spesso facile riconoscere la mano del Signore nella nostra vita. Come disse il filosofo cristiano Søren Kierkegaard, la vita va compresa all'indietro, ma va vissuta in avanti. La mia cara madre ha da poco festeggiato i 90 anni. Ha attestato con gratitudine di essere stata benedetta da Dio in ogni evento principale della sua vita. Le storie di famiglia, le tradizioni e i legami di famiglia ci aiutano ad assaporare il ricordo delle cose passate e ci forniscono al tempo stesso modelli e speranza per il futuro. Le linee di autorità del sacerdozio e le benedizioni patriarcali testimoniano che la mano di Dio ha sostenuto le varie generazioni. Avete mai pensato a voi stessi come al vostro libro di ricordi vivente, che riflette cosa e come avete scelto di ricordare? Per esempio, quando ero più giovane, volevo davvero giocare a pallacanestro per la scuola. Mi allenavo continuamente. Un giorno l'allenatore ha indicato due dei nostri giocatori, il centrale di 1,93 m e l'ala di 1,88 m. Entrambi i migliori dello Stato nel loro ruolo, e mi ha detto: «Posso metterti nella squadra, ma è probabile che non giocherai mai». Ricordo la gentilezza con cui mi ha poi incoraggiato: «Perché non provi con il calcio? Saresti bravo». La mia famiglia ha esultato quando ho fatto il mio primo gol. Possiamo ricordarci di chi ci dà una possibilità e poi ce ne dà una seconda, con onestà, gentilezza, pazienza e incoraggiamento. E possiamo diventare qualcuno di cui gli altri si ricordano nel momento di maggior bisogno. Ricordare con gratitudine l'aiuto degli altri e l'influenza ispiratrice dello Spirito è un modo in cui ci ricordiamo di Lui, è un modo in cui contare le nostre molte benedizioni e vedere ciò che Dio ha fatto. Terzo, possiamo ricordarci sempre di Lui fidandoci del Signore quando ci rassicura dicendo: «Colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più». Quando ci pentiamo completamente, il che comprende anche confessare e abbandonare i nostri peccati, mentre la nostra colpa ci viene tolta, come Enos chiediamo: «Signore, come avviene ciò?» E ci viene detto: «Per la tua fede in Cristo». Con il seguente invito: «Risveglia la mia memoria». Una volta che ci siamo pentiti e che i dirigenti del sacerdozio ci dichiarano degni, non dobbiamo continuare a confessare ripetutamente i peccati commessi in passato. Essere degni non vuol dire essere perfetti. Il suo piano di felicità ci invita a essere umilmente in pace nel viaggio della vita, per essere un giorno resi perfetti in Cristo. Non continuamente preoccupati, frustrati o infelici per le nostre imperfezioni attuali. Ricordate, Egli conosce tutto quello che non vogliamo che alcun altro sappia di noi. E tuttavia ci ama. A volte la vita mette alla prova la nostra fiducia nella misericordia, nella giustizia e nel giudizio di Cristo e nel suo invito liberatore di permettere alla sua espiazione di guarirci, mentre perdoniamo gli altri e noi stessi. Una giovane di un altro paese si candidò a un posto come giornalista, ma l'incaricato delle assunzioni fu spietato. Le disse: «Con la mia firma le garantisco che lei non sarà mai una giornalista. Andrà piuttosto a scavare le fogne». Immaginate di essere l'unica donna in una squadra di uomini a scavare fogne. Anni dopo quella donna diventò funzionario. Un giorno un uomo si presentò chiedendo la sua firma per ottenere un lavoro. La donna chiese: «Si ricorda di me?» Lui non si ricordava. Ella aggiunse: «Lei non si ricorda di me, ma io mi ricordo di lei. Con la sua firma mi ha garantito che non sarei mai diventata giornalista. Con la sua firma mi ha mandato a scavare le fogne. Unica donna in una squadra di uomini». Quella donna mi ha detto: «Sentivo di dover trattare quell'uomo meglio di quanto lui avesse trattato me, ma non ne avevo la forza». A volte non possediamo una simile forza, ma possiamo trovarla nel ricordare l'espiazione del nostro Salvatore Gesù Cristo. Quando la fiducia viene tradita, i sogni vengono infranti e i cuori spezzati più di una volta. Quando vogliamo giustizia, abbiamo bisogno di misericordia. Quando serriamo i pugni e liberiamo le lacrime, quando ci serve sapere a cosa aggrapparci e cosa lasciare andare, possiamo ricordarci sempre di Lui. La vita non è così crudele come può sembrare a volte. La Sua compassione infinita può aiutarci a trovare la nostra via, la nostra verità e la nostra vita. Quando ricordiamo le Sue parole e il Suo esempio, non offendiamo né ci offendiamo. Il padre di un mio amico lavorava come meccanico. Il suo lavoro onesto traspariva dalle sue mani, nonostante fossero lavate con cura. Un giorno, qualcuno nel tempio disse al padre del mio amico che avrebbe dovuto lavarsi le mani prima di servire in quel luogo. Invece di offendersi, questo brav'uomo prese l'abitudine di lavare a mano i piatti della famiglia con una dose extra di sapone prima di recarsi al tempio. Egli incarna chi salirà al monte dell'Eterno e starà nel luogo suo santo, con le più pulite delle mani e il più puro dei cuori. Se proviamo sentimenti impuri, rancore o risentimento, o se abbiamo motivo di chiedere perdono agli altri, ora è il momento di provvedere. Quarto, egli ci invita a ricordare che ci accoglie sempre a casa. Impariamo chiedendo e ricercando. Vi prego però di non smettere di esplorare finché arriverete, come dice T.S. Eliot, al punto di partenza, per scoprirlo come se fosse la prima volta. Quando sarete pronti, vi prego di aprire il cuore al Libro di Mormon, di nuovo, come se fosse la prima volta. Vi prego di pregare con intento reale, di nuovo, come se fosse la prima volta. Confidate in quel ricordo lontano o vago, permettetegli di ampliare la vostra fede. Con Dio non esiste punto di non ritorno. I profeti antichi e moderni ci implorano di non permettere alle manie, alle mancanze o alle debolezze umane, nostre o degli altri, di farci perdere le verità, le alleanze, il potere redentore del suo Vangelo restaurato. Ciò è di particolare importanza in una chiesa in cui ognuno di noi progredisce attraverso la propria partecipazione imperfetta. Il profeta Joseph Smith disse: «Non vi ho mai detto di essere perfetto, ma nelle rivelazioni che vi ho insegnato non c'è alcun errore». Quinto, possiamo ricordarci sempre di Lui nel giorno del Signore, grazie al sacramento. Alla fine del suo ministero terreno e all'inizio del suo ministero come essere risorto, il nostro Salvatore prese il pane e il vino e chiese che ci ricordassimo del suo corpo e del suo sangue, poiché ogni volta che lo farete, ricorderete quest'ora in cui ero con voi. Nell'ordinanza del sacramento testimoniamo a Dio Padre di essere disposti a prendere su di noi il nome di suo Figlio, a ricordarci sempre di Lui e a obbedire ai Suoi comandamenti per poter avere sempre con noi il Suo Spirito. Come insegnato da Amulek, ci ricordiamo di Lui quando preghiamo per i nostri campi, le nostre gregge, per la nostra famiglia e quando ricordiamo i bisognosi, gli ignudi, i malati e gli afflitti. Infine, sesto, il nostro Salvatore ci invita a ricordarci sempre di Lui, come Egli si ricorda sempre di noi. Nel nuovo mondo, il nostro Salvatore risorto ha invitato i presenti ad avvicinarsi, uno alla volta, per mettere le loro mani nel suo fianco e per sentire i segni dei chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi. Le scritture descrivono la risurrezione in questi termini: ogni membro e giuntura saranno restituiti alla loro forma corretta e perfetta. Detto questo, vi prego di pensare a come mai il corpo perfetto e risorto del nostro Salvatore porti ancora le ferite nel fianco e i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi. In quel periodo storico, semplici uomini sono stati giustiziati mediante crocifissione. Solo il nostro Salvatore Gesù Cristo, però, ci abbraccia portando ancora i segni del suo amore puro. Solo Egli adempie la profezia sull'essere innalzato sulla croce, in modo da poter condurre ognuno di noi, per nome, a Lui. Il nostro Salvatore dichiara: «Sì, possono dimenticare, io però non ti dimenticherò. Ecco, io t'ho scolpita sulle palme delle mie mani». Egli attesta: «Io sono colui che fu innalzato, sono Gesù, che fu crocifisso, sono il Figlio di Dio». Attesto con umiltà e prego che ci ricorderemo sempre di Lui, in ogni momento, in ogni cosa, in ogni luogo in cui possiamo trovarci. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
For I was an hungered, and you gave me meat.
Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste. In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Si stima che ci siano 60 milioni di rifugiati nel mondo oggi, il che significa che una persona su 122 è stata costretta a fuggire dalla propria casa. E metà di questi individui sono bambini. È impressionante guardare i numeri di questo fenomeno e riflettere su ciò che questo significa nella vita delle singole persone. Il mio attuale incarico è in Europa, dove nell'ultimo anno sono arrivati 1.250.000 di questi rifugiati da luoghi del Medio Oriente e dell'Africa dilaniati dalla guerra. Ne vediamo molti giungere solo con i vestiti che indossano e con ciò che possono trasportare in una piccola borsa. Una buona percentuale di loro è istruita e ha dovuto abbandonare la casa, la scuola e il lavoro. Sotto la direzione della prima presidenza, la Chiesa sta collaborando con 75 organizzazioni in 17 paesi europei. Queste organizzazioni vanno da grandi istituzioni internazionali a piccole iniziative locali, da enti statali ad associazioni benefiche secolari e religiose. Siamo fortunati a collaborare con altri che lavorano da anni con i profughi di tutto il mondo e a imparare da loro. Quali membri della Chiesa, come popolo, non dobbiamo tornare tanto indietro nella storia per trovare dei periodi in cui eravamo noi profughi, scacciati con violenza più volte dalle nostre case e dalle nostre fattorie. Lo scorso fine settimana, parlando dei rifugiati, la sorella Linda Burton ha chiesto alle donne della Chiesa di riflettere su questa domanda: e se la loro storia fosse la mia storia? La loro storia è la nostra storia, di non così tanti anni fa. Ci sono dibattiti molto vivaci nei governi e nella società su quale sia la definizione di rifugiato e su che cosa vada fatto per assisterli. I miei pensieri non hanno in alcun modo l'intenzione di alimentare questa accesa discussione, né di commentare le politiche sull'immigrazione, ma al contrario, di concentrarsi sulle persone che sono state scacciate dalla propria casa e dal proprio paese a causa delle guerre che esse non hanno contribuito a cominciare. Il Salvatore sa cosa vuol dire essere un profugo. Egli stesso lo fu. Da bambino, Gesù e la sua famiglia fuggirono in Egitto per scampare alle spade omicide di Erode. In vari momenti del suo ministero si trovò sotto minaccia e in pericolo di vita, sottomettendosi infine alle macchinazioni di uomini malvagi che avevano complottato la sua morte. Forse allora è ancora più straordinario per noi che Egli ci abbia ripetutamente insegnato ad amarci reciprocamente, ad amare come Egli ama e ad amare il nostro prossimo come noi stessi. In verità, la religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa: visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo, e provvedere ai poveri e ai bisognosi e prestar loro soccorso affinché non soffrano. È stato fonte di ispirazione vedere ciò che, con generosità, i membri della Chiesa di tutto il mondo hanno donato per aiutare queste persone e queste famiglie che hanno perso così tanto. In Europa, nello specifico, ho visto molti membri della Chiesa che hanno provato un gioioso risveglio e un arricchimento dell'anima nel dare seguito al profondo innato desiderio di prodigarsi per servire chi, attorno a loro, si trova in condizioni tanto estreme. La Chiesa ha fornito rifugio e assistenza medica. I pali e le missioni hanno assemblato molte migliaia di kit per l'igiene. Altri pali hanno dato cibo e acqua, vestiario, impermeabili, biciclette, libri, zaini, occhiali da lettura e molto altro. Le persone, dalla Scozia alla Sicilia, hanno contribuito in ogni maniera concepibile. Dottori e infermieri hanno offerto gratuitamente la propria opera nei punti in cui i rifugiati arrivano bagnati, infreddoliti e spesso traumatizzati per aver attraversato il mare. Quando i rifugiati iniziano il processo di reinsediamento, i membri locali li aiutano a imparare la lingua del paese che li ha accolti, mentre altri sollevano il morale sia dei bambini sia dei genitori, mettendo a disposizione giocattoli, corredi da disegno, musica e recite. Alcuni prendono filati, aghi da cucito e uncinetti donati e insegnano ai rifugiati locali, vecchi e giovani, come usarli. Membri della Chiesa, con anni di esperienza nel servizio e nella dirigenza, attestano che soccorrere tali persone che si trovano così urgentemente nel bisogno ha costituito l'esperienza più ricca e appagante del servizio da loro svolto finora. La realtà di queste situazioni va vista per essere creduta. In inverno ho conosciuto, tra molti altri, una donna incinta proveniente dalla Siria che si trovava in un campo profughi provvisorio e che cercava disperatamente la rassicurazione di non dover partorire il suo bambino sui freddi pavimenti del grande edificio in cui alloggiava. In Siria era una professoressa universitaria. In Grecia ho parlato con una famiglia ancora bagnata, tremante e impaurita per la traversata fatta con un piccolo gommone dalla Turchia. Dopo aver guardato nei loro occhi e aver ascoltato le loro storie, sia del terrore da cui fuggivano, sia del pericoloso viaggio intrapreso per trovare rifugio, non sarò più lo stesso. A fornire assistenza e aiuto c'è una variegata schiera di dediti operatori, molti dei quali volontari. Ho visto in azione un membro della Chiesa che, per molti mesi, ha lavorato di notte per provvedere alle esigenze più immediate di coloro che arrivavano in Grecia dalla Turchia. Tra le innumerevoli altre iniziative, questa donna prestava primo soccorso a chi più urgentemente necessitava di cure mediche, si assicurava che le donne e i bambini che viaggiavano da soli fossero assistiti, confortava chi aveva perso delle persone care lungo il tragitto e faceva del suo meglio per impiegare le limitate risorse a beneficio di quante più persone possibile. Lei, come molti altri, è stata letteralmente un angelo ministrante, i cui atti non sono dimenticati da coloro che lei ha assistito, né dal Signore al cui servizio operava. Tutti coloro che hanno dato se stessi per alleviare le sofferenze di chi stava loro attorno sono simili al popolo di Alma. E così, nelle loro prospere condizioni, non mandavano via alcuno che fosse ignudo, o che fosse affamato, o che fosse assetato, o che fosse ammalato, o che non fosse stato nutrito. Erano dunque liberali verso tutti, sia vecchi che giovani, sia schiavi che liberi, sia maschi che femmine, sia fuori della Chiesa che dentro la Chiesa, senza fare distinzione di persone tra coloro che si trovavano nel bisogno. Dobbiamo fare attenzione che le notizie delle sofferenze dei rifugiati non diventino in qualche modo un luogo comune una volta che lo sconvolgimento iniziale svanisce, nonostante le guerre proseguano e le famiglie continuino ad arrivare. Milioni di rifugiati in tutto il mondo, le cui storie ormai non fanno più notizia, hanno ancora disperato bisogno di aiuto. Se vi state chiedendo che cosa posso fare, ricordiamo per prima cosa che non dovremmo servire alle spese della nostra famiglia e di altre responsabilità, né dovremmo aspettarci che i nostri dirigenti organizzino progetti per noi. Tuttavia, come singoli o come famiglia, possiamo partecipare a questo grande sforzo umanitario. In risposta all'invito della prima presidenza di prendere parte al servizio cristiano reso ai rifugiati in tutto il mondo, le presidenze generali della società di soccorso, delle giovani donne e della primaria hanno organizzato un'iniziativa di soccorso chiamata Fui Forestiere. La sorella Burton l'ha presentata alle donne della chiesa lo scorso fine settimana alla sessione generale delle donne. Su fuiforestiere.lds.org ci sono diverse idee, risorse e suggerimenti utili per rendere servizio. Iniziate inginocchiandovi in preghiera, poi pensate a fare qualcosa vicino a casa, nella vostra comunità, dove troverete persone che hanno bisogno di aiuto per adattarsi alle loro nuove circostanze. Lo scopo ultimo è quello di restituirli a una vita operosa e autosufficiente. Le possibilità che abbiamo di dare una mano e di essere un amico sono infinite. Potreste aiutare i rifugiati reinsediati a imparare la lingua del paese che li ospita, a migliorare le loro abilità lavorative o a esercitarsi a sostenere un colloquio di lavoro. Potreste offrirvi di stare vicini a una famiglia o una madre sola mentre si ambienta in una cultura sconosciuta, anche con qualcosa di semplice come accompagnarla al supermercato o a scuola. Alcuni rioni e pali collaborano con organizzazioni affidabili già esistenti. A seconda delle vostre circostanze, potete dare un contributo alle eccezionali iniziative umanitarie della Chiesa. Inoltre, ognuno di noi può accrescere la conoscenza degli eventi mondiali che spingono queste famiglie ad abbandonare la propria casa. Dobbiamo prendere posizione contro l'intolleranza e promuovere il rispetto e la comprensione tra culture e tradizioni. Conoscere le famiglie rifugiate e ascoltare le loro storie con le proprie orecchie e non da uno schermo o dal giornale vi cambierà. Nasceranno amicizie sincere che incoraggeranno la compassione e favoriranno un'integrazione efficace. Il Signore ci ha insegnato che i pali di Sion devono essere una difesa e un rifugio dalla tempesta. Noi abbiamo trovato rifugio. Usciamo dal nostro luogo sicuro e condividiamo con loro, dalla nostra abbondanza, la speranza in un futuro più luminoso, la fede in Dio e nei nostri simili, e l'amore che vede oltre le differenze culturali e ideologiche verso la gloriosa verità che siamo tutti figli del nostro Padre Celeste. Poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore. Essere un rifugiato può essere un momento che definisce la vita di coloro che sono tali, ma essere un rifugiato non definisce tali persone. Come moltissime migliaia prima di loro, sarà un periodo, speriamo breve, della loro vita. Alcuni saranno vincitori di un premio Nobel, funzionari pubblici, medici, scienziati, musicisti, artisti, capi religiosi e contributori in altri campi. Anzi, molti di loro erano queste cose prima di perdere tutto. Questo momento non li definisce, ma il modo in cui agiremo definirà noi. In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. A un cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di
Guidaci, o grande Geova. Dopo il canto, avremo il piacere di ascoltare l'anziano Dallin A. Chokes del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dagli anziani Kent F. Richards e Paul V. Johnson, dei 70. Poi il coro canterà L'aurora vien lesta.
Questa è la 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Al centro del Vangelo di Gesù Cristo c'è il piano di salvezza che il Padre ha preparato per il progresso eterno dei Suoi figli. Tale piano, spiegato nella rivelazione moderna, ci aiuta a capire molte cose che affrontiamo durante la vita terrena. Il mio messaggio è incentrato sul ruolo essenziale dell'opposizione all'interno del piano. Lo scopo della vita terrena per i figli di Dio è quello di fornire le esperienze necessarie per progredire verso la perfezione e infine realizzare il loro destino divino come eredi della vita eterna. Come ci ha insegnato poderosamente il presidente Monson questa mattina, progrediamo quando facciamo delle scelte, tramite le quali veniamo messi alla prova per dimostrare che sceglieremo di osservare i comandamenti di Dio. Per essere messi alla prova dobbiamo avere la libertà di scegliere tra delle alternative. Per avere alternative su cui esercitare la nostra libertà di scegliere, dobbiamo avere opposizione. Anche il resto del piano è essenziale. Quando facciamo delle scelte sbagliate, come inevitabilmente faremo, veniamo sporcati dal peccato e dobbiamo essere purificati per poter procedere verso il nostro destino eterno. Il piano del Padre dà il modo di farlo, il modo di soddisfare le richieste eterne della giustizia.
un Salvatore, paga il prezzo per redimerci dai nostri peccati. Questo Salvatore è il Figlio unigenito di Dio, il Padre Eterno, il cui sacrificio è espiatorio, la cui sofferenza paga il prezzo dei nostri peccati, se ci pentiamo. Una delle migliori spiegazioni del ruolo previsto dell'opposizione si trova nel Libro di Mormon, negli insegnamenti di Lehi a suo figlio Giacobbe. È necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose. Se non fosse così, non potrebbe realizzarsi la rettitudine, né la malvagità, né la santità, né l'infelicità, né il bene, né il male. Di conseguenza, continuò lei, il Signore Dio concesse all'uomo di agire da sé. Pertanto, l'uomo non avrebbe potuto agire da sé, a meno che non fosse attirato o dall'uno o dall'altro. Similmente, nella Rivelazione moderna, il Signore dichiara: ed è necessario che il diavolo tenti i figlioli degli uomini, altrimenti non potrebbero scegliere da se stessi. L'opposizione fu necessaria nel giardino di Eden. Lei insegnò che se non avessero fatto la scelta che portò la mortalità, Adamo ed Eva sarebbero rimasti in uno stato di innocenza, senza fare il bene, poiché non conoscevano il peccato. Sin dall'inizio, l'arbitrio e l'opposizione erano di importanza centrale nel piano del Padre e nella ribellione di Satana contro di esso. Come il Signore rivelò a Mosè, nel Concilio dei Cieli, Satana cercò di distruggere l'arbitrio dell'uomo. Tale distruzione era insita nei termini dell'offerta di Satana. Egli si presentò dinanzi al Padre e disse: «Eccomi, manda me, io sarò tuo figlio e redimerò tutta l'umanità, affinché non sia perduta una sola anima, e sicuramente lo farò. Dammi dunque il tuo onore». Così facendo, Satana propose di attuare il piano del Padre in un modo che avrebbe impedito la realizzazione dello scopo del Padre e di dare a Satana la sua gloria. La proposta di Satana avrebbe garantito un'uguaglianza perfetta, avrebbe redento tutta l'umanità affinché non si perdesse una sola anima. Non ci sarebbero stati né arbitrio né scelta per nessuno, e dunque nessuna necessità di un'opposizione. Non ci sarebbero stati nessuna prova, nessun fallimento e nessun successo. Non ci sarebbe stata nessuna crescita per raggiungere lo scopo che il Padre desiderava per i suoi figli. Le Scritture riportano che l'opposizione di Satana sfociò in una battaglia in cielo, nella quale tutti, tranne un terzo dei figli di Dio, ottennero il diritto di sperimentare la vita terrena, scegliendo il piano del Padre e rifiutando la ribellione di Satana. Lo scopo di Satana era quello di prendersi l'onore e il potere del Padre. Pertanto, disse il Padre, per il fatto che Satana si ribellò contro di me, feci sì che fosse gettato giù, con tutti gli spiriti che avevano scelto di seguirlo. Essendo stati scacciati giù sulla terra, come spiriti senza un corpo, Satana e i suoi seguaci tentano e cercano di ingannare e sedurre i figli di Dio. In questo modo il maligno, che avversò e cercò di distruggere il piano del Padre, in realtà lo favorì, perché è l'opposizione che consente la scelta ed è la possibilità di fare scelte giuste che conduce alla crescita, che è lo scopo del piano di Dio. È significativo notare che la tentazione di peccare non è l'unico tipo di opposizione della vita terrena. Padre Lehi insegnò che se la caduta non fosse avvenuta, Adamo ed Eva sarebbero rimasti in uno stato di innocenza, senza provare gioia, poiché non conoscevano l'infelicità. Senza l'esperienza dell'opposizione nella vita terrena, tutte le cose devono necessariamente essere un solo insieme, nel quale non ci sarebbero né felicità né infelicità. Quindi, continuò Padre Lei, dopo che Dio ebbe creato tutte le cose, per portare a compimento i suoi scopi eterni riguardo al fine dell'uomo, era necessario che vi fosse un'opposizione. Proprio il frutto proibito, in opposizione all'albero della vita. L'uno dolce, l'altro amaro. Il suo insegnamento su questa parte del piano di salvezza si conclude con queste parole. Ecco, tutte le cose sono state fatte secondo la saggezza di colui che conosce tutte le cose. Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere, e gli uomini sono affinché possano provare gioia. Anche l'opposizione nelle circostanze difficili che affrontiamo qui sulla terra fa parte del piano che favorisce la nostra crescita nella vita terrena. Tutti noi incontriamo opposizioni che ci mettono alla prova. Alcune di queste prove sono costituite dalle tentazioni a peccare. Alcune sono difficoltà terrene indipendenti dal peccato personale. Alcune sono molto grandi, alcune sono più piccole, alcune sono continue, altre solo episodiche. Nessuno di noi ne è esente. L'opposizione ci permette di crescere verso ciò che il Padre Celeste vuole che diventiamo. Dopo aver completato la traduzione del Libro di Mormon, Joseph Smith doveva ancora trovare un editore. Non era facile. La complessità di quel lungo manoscritto e il costo della stampa e della rilegatura di migliaia di copie incutevano timore. Joseph andò prima da E.B. Grandin, un tipografo di Palmyra, il quale si rifiutò. Dopodiché cercò un altro tipografo a Palmyra, il quale respinse anche egli la richiesta. Si recò allora a Rochester, a 40 chilometri di distanza, e si rivolse al più importante editore della parte occidentale dello Stato di New York, ma anche egli declinò. Un altro editore di Rochester era disponibile, ma le circostanze resero questa alternativa inaccettabile. Erano passate settimane e Joseph dovette sentirsi sconcertato dall'opposizione che gli impediva di compiere il suo mandato divino. Il Signore non lo rese facile, ma lo rese possibile. Il quinto tentativo di Joseph, il secondo rivolto all'editore Grandin di Palmyra, andò a buon fine. A distanza di qualche anno, Joseph fu rinchiuso nel carcere di Liberty per molti mesi in circostanze dolorose. Quando pregò per trovare sollievo, il Signore gli disse: «Tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene». Tutti conosciamo altri tipi di opposizione terrena non causati dai nostri peccati personali, tra cui la malattia, la disabilità, la morte. Il presidente Monson ha spiegato: alcuni di voi a volte possono aver levato la voce nella propria sofferenza, domandandosi perché il nostro Padre Celeste abbia permesso che attraversassimo le prove che stiamo affrontando. Non è mai stato previsto, tuttavia, che la nostra vita terrena fosse facile o piacevole. Il nostro Padre Celeste sa che apprendiamo, cresciamo e ci raffiniamo quando affrontiamo difficoltà, dolori strazianti e scelte difficili. Ognuno di noi vive giorni bui in cui una cara persona muore, momenti dolorosi in cui perdiamo la nostra salute, sentimenti di abbandono che proviamo quando coloro che amiamo sembrano averci lasciati soli. Queste e altre prove costituiscono il vero esame della nostra capacità di perseverare. Il nostro impegno di migliorare l'osservanza del giorno del Signore presenta un esempio meno stressante di opposizione. Abbiamo il comandamento del Signore di onorare il suo giorno. Alcune delle nostre scelte possono violare tale comandamento, ma altre scelte riguardanti il modo in cui impiegare il tempo durante il giorno del Signore sono soltanto una questione se faremo ciò che è semplicemente buono oppure ciò che è migliore o eccellente. Per illustrare l'opposizione rappresentata dalla tentazione, il Libro di Mormon descrive tre metodi che il diavolo utilizzerà negli ultimi giorni. Primo, egli imperverserà nei cuori dei figlioli degli uomini e gli aizzerà all'ira contro ciò che è buono. Secondo, egli pacificherà i membri, cullandoli in una sicurezza carnale, dicendo: «Sion prospera, tutto va bene». Terzo, egli ci dirà che l'inferno non esiste e io non sono il diavolo perché non ve n'è alcuno e che quindi non c'è giusto o sbagliato. A causa di questa opposizione veniamo avvertiti di non essere tranquilli in Sion. Al giorno d'oggi pare che la Chiesa, nella sua missione divina, e noi, nella nostra vita personale, affrontiamo un'opposizione crescente. Forse, man mano che la Chiesa si rafforza e noi membri cresciamo in fede e obbedienza, Satana incrementa il vigore della sua opposizione, cosicché continueremo ad avere un'opposizione in tutte le cose. Parte di questa opposizione proviene persino dai membri della Chiesa. Alcune persone che utilizzano il proprio ragionamento o la propria saggezza per opporsi alla guida profetica affibbiano a se stessi un titolo preso a prestito dalla politica, la leale opposizione. Per quanto sia opportuno per una democrazia, non c'è giustificazione per questo concetto nel governo del Regno di Dio, dove si onorano le domande, ma non l'opposizione. Un altro esempio. Ci sono molte cose nella storia degli albori della Chiesa, come ciò che Joseph Smith fece o non fece nelle varie circostanze, che alcuni usano come base per muovere opposizione. A tutti dico, esercitate la fede e fate affidamento sull'insegnamento del Salvatore, secondo cui li riconosceremo dei loro frutti. La Chiesa si sta impegnando molto per essere trasparente con i documenti di cui disponiamo. Ma dopo tutto quello che possiamo pubblicare, i nostri membri a volte rimangono con degli interrogativi di fondo che non possono essere risolti con lo studio. Questa è la versione dell'opposizione in tutte le cose per quanto concerne la storia della Chiesa. Alcune cose si possono apprendere solo mediante la fede. La fonte suprema a cui affidarci deve essere la fede nella testimonianza che abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo. Dio raramente viola l'arbitrio dei Suoi figli intervenendo contro qualcuno per il bene di altri. Tuttavia, Egli alleggerisce i fardelli delle nostre afflizioni e ci fortifica in modo che possiamo sopportarli come fece con il popolo di Alma nel paese di Elam. Non impedisce che avvengano tutti i disastri, ma risponde alle nostre preghiere come ha fatto con il ciclone particolarmente potente che ha minacciato di impedire la dedicazione del Tempio nelle Figi. Oppure ne attutisce gli effetti, come ha fatto con l'attacco terroristico che all'aeroporto di Bruxelles ha spezzato così tante vite, ma ha soltanto ferito 4 dei nostri missionari. In tutte le opposizioni terrene abbiamo la rassicurazione di Dio che Egli consacrerà le nostre afflizioni per il nostro profitto. Ci è stato anche insegnato a comprendere le nostre esperienze terrene e i Suoi comandamenti nel contesto del Suo grande piano di salvezza, che ci indica lo scopo della vita e ci dà la sicurezza di un Salvatore, nel cui nome io rendo testimonianza della verità di queste cose. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Proprio alcuni mesi prima della sua morte, il profeta Joseph Smith si riunì con i dodici per parlare delle esigenze più impellenti che aveva la Chiesa in quel periodo particolarmente difficile. Egli disse loro, abbiamo bisogno del Tempio, più di qualsiasi altra cosa. Sicuramente oggi, in questi tempi difficili, tutti noi e le nostre famiglie abbiamo bisogno del Tempio, più di qualsiasi altra cosa. Recentemente, durante la cerimonia di dedicazione di un tempio, sono rimasto estasiato dall'intero evento. Ho apprezzato molto l'apertura al pubblico, dove ho salutato molti dei visitatori venuti a vedere il tempio, la celebrazione culturale con l'energia e l'entusiasmo dei giovani e le meravigliose sessioni dedicatorie che sono seguite. Lo spirito era dolce. Molte persone sono state benedette. Poi, la mattina seguente, io e mia moglie siamo entrati nel fonte battesimale per svolgere i battesimi per alcuni dei nostri antenati. Quando alzavo il braccio per dare inizio all'ordinanza, il potere dello Spirito quasi mi sopraffaceva. Mi sono reso conto, ancora una volta, che il vero potere del Tempio risiede nelle ordinanze. Come il Signore ha rivelato la pienezza del sacerdozio di Melchisedec che risiede nel Tempio e nelle sue ordinanze, poiché è in esse che sono conferite le chiavi del Santo Sacerdozio, affinché riceviate onore e gloria. Perciò, nelle sue ordinanze, il potere della divinità è manifesto. Questa promessa è rivolta a voi e alla vostra famiglia. La nostra responsabilità è quella di ricevere ciò che offre il nostro Padre, poiché a colui che l'accetta sarà dato più abbondantemente, finanche il potere di ricevere tutto ciò che Egli può darci e che ci darà, adesso e nell'eternità, di diventare figli e figlie di Dio, di conoscere i poteri del cielo, di parlare nel Suo nome e di ricevere il potere del Suo Spirito. Questi poteri sono resi disponibili a ognuno di noi personalmente mediante le ordinanze e le alleanze del Tempio. Nefi vide i nostri giorni nella sua maestosa visione. Io, Nefi, vidi il potere dell'Agnello di Dio che scendeva sui santi della Chiesa dell'Agnello e sul popolo dell'Alleanza del Signore, che era disperso su tutta la faccia della terra, ed esso era armato di rettitudine e del potere di Dio in grande gloria. Recentemente ho avuto il privilegio di essere presente all'apertura al pubblico di un tempio con il presidente Russell M. Nelson e la sua famiglia, mentre egli la radunava intorno all'altare dei suggellamenti e spiegava che tutto quello che facciamo nella Chiesa, ogni riunione, attività, lezione, servizio, ha lo scopo di preparare ognuno di noi per andare al Tempio e inginocchiarsi all'altare per ricevere tutte le benedizioni promesse dal Padre per l'eternità. Nel sentire le benedizioni del Tempio nella nostra vita, il nostro cuore si volge verso i nostri familiari, sia vivi che defunti. Di recente ho visto 3 generazioni di una famiglia svolgere insieme i battesimi per i loro antenati. Perfino la nonna vi ha preso parte, sebbene avesse un po' di timore ad andare sotto l'acqua. Versava lacrime di gioia quando, emersa dall'acqua, abbracciava suo marito. Poi il nonno e il padre si sono battezzati a vicenda e hanno battezzato molti dei nipoti. Esiste gioia più grande che una famiglia possa provare insieme? Ogni tempio ha un orario prioritario dedicato alle famiglie per permettervi di riservare una sessione al battistero con la vostra famiglia. Poco prima della sua morte, il presidente Joseph F. Smith ebbe la visione relativa alla redenzione dei morti. Egli insegnò che coloro che sono nel mondo degli spiriti dipendono totalmente dalle ordinanze che noi riceviamo in loro favore. Le scritture dicono: i morti che si pentono saranno redenti tramite l'obbedienza alle ordinanze della casa di Dio. Noi riceviamo le ordinanze in loro favore, ma sono loro a stipulare l'alleanza associata a ogni ordinanza e a esserne ritenuti responsabili. Certamente nel Tempio il velo è sottile per noi e completamente aperto per loro. Qual è allora la nostra responsabilità individuale come persone che vanno al Tempio e come lavoranti nell'essere coinvolti in quest'opera? Nel 1840 il profeta Joseph Smith insegnò ai santi che devono essere compiuti considerabili sforzi e devono essere impiegati molti mezzi, e poiché i lavori vanno affrettati in rettitudine, è bene che i santi soppesino l'importanza di queste cose nella mente e poi compiano i passi necessari per intraprenderli. Armandosi di coraggio, si decidano a fare tutto il possibile e a sentirsi tanto coinvolti come se il lavoro dipendesse solo da loro. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo: questi sono vestiti di bianche vesti. Chi sono dessi e d'onde sono venuti? Essi sono quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Riuscite a visualizzare nella vostra mente coloro che stanno servendo nel tempio oggi? Nei 150 templi in funzione nel mondo ci sono più di 120.000 lavoranti alle ordinanze. Ciò nonostante, esiste ancora la possibilità per molti altri di vivere questa esperienza gioiosa. Quando annunciò l'idea di costruire molti templi più piccoli in tutto il mondo, il presidente Gordon B. Hinckley insegnò: tutti gli addetti ai lavori di ordinanza saranno residenti in quella località e continueranno a svolgere i loro altri incarichi nei loro rispettivi rioni e pali. Di solito i lavoranti sono chiamati a servire per 2 o 3 anni, con la possibilità di prolungare questo periodo. Una volta chiamati, non è previsto che continuiate a servire finché siete in grado di farlo. Molti dei lavoranti che hanno servito per un lungo periodo portano con sé il loro amore per il Tempio quando vengono rilasciati e permettono ad altri nuovi lavoranti di servire. Quasi 100 anni fa l'apostolo John A. Wetzel insegnò: «Per realizzare quest'opera meravigliosa abbiamo bisogno di più lavoranti, abbiamo bisogno di più persone convertite al lavoro di Tempio, sia anziani che giovani. In questo nuovo frangente di sforzi volti a realizzare il lavoro di Tempio, è arrivato il momento di chiamare al servizio attivo le persone di tutte le età. Il lavoro di Tempio va a beneficio sia di coloro che sono giovani e attivi, sia degli anziani che hanno dietro di sé molti dei fardelli della vita. Un giovane uomo ha ancor più bisogno di andare al Tempio di suo padre e di suo nonno, resi già stabili dalle esperienze della vita». E la giovane donna, appena entrata nell'età adulta, ha bisogno dello spirito, dell'influenza e della direzione che vengono dal partecipare alle ordinanze del Tempio. In molti templi, i presidenti stanno accogliendo ragazzi e ragazze che hanno appena ricevuto la loro chiamata in missione e la loro investitura affinché servano come lavoranti alle ordinanze per un breve periodo prima di andare all'MTC. Questi giovani non solo sono benedetti da questo servizio, ma accrescono la bellezza e lo spirito per tutti coloro che prestano servizio nel Tempio. Ho chiesto a diversi giovani che hanno prestato tale servizio prima e dopo la loro missione di condividere i propri sentimenti. Per descrivere la loro esperienza nel Tempio, hanno usato frasi come: «Quando presto servizio nel Tempio, ho la sensazione di essere più vicino al mio Padre e Salvatore. Provo pace e felicità assolute. Mi sento come se fossi a casa. Ricevo sacralità, potere e forza. Sento l'importanza delle mie sacre alleanze. Il Tempio è diventato parte di me. Gli spiriti di coloro che stiamo servendo sono vicini mentre svolgiamo le ordinanze. Ricevo la forza di superare le tentazioni e il Tempio ha cambiato per sempre la mia vita». Prestare servizio nel Tempio è un'esperienza preziosa e poderosa per le persone di tutte le età. Anche alcune coppie sposate da poco stanno prestando servizio insieme. Il presidente Nelson ha insegnato: «Servire nel Tempio è una sublime attività per la famiglia. Come lavoranti, oltre a ricevere le ordinanze per i vostri antenati, potete anche officiare nelle ordinanze per loro». Il presidente Wilford Woodruff disse: «Quale chiamata più grande può ricevere un uomo o una donna sulla faccia della terra che quella di avere nelle proprie mani il potere e l'autorità di andare e amministrare le ordinanze di salvezza? Voi diventate uno strumento nelle mani di Dio per la salvezza di quell'anima. Non c'è nulla di quanto dato ai figliuoli degli uomini che gli equivalga». E aggiunse: «Riceverete i dolci suggerimenti dello Spirito Santo e in aggiunta, di tanto in tanto, otterrete i tesori celesti, la comunione con gli angeli. Questo vale tutto quanto io o voi possiamo sacrificare nei pochi anni che abbiamo da trascorrere nella carne». Di recente il presidente Thomas S. Monson ci ha ricordato che le benedizioni del Tempio sono inestimabili. Nessun sacrificio è troppo grande. Venite al Tempio, veniteci spesso, veniteci con e per la vostra famiglia, venite e aiutate anche gli altri a venire. Questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono dessi? Fratelli e sorelle, siete voi. Voi che avete ricevuto le ordinanze del Tempio, che avete osservato le vostre alleanze anche col sacrificio, che state aiutando la vostra famiglia a scoprire le benedizioni del servizio nel Tempio e che avete aiutato gli altri lungo la strada. Grazie per il vostro servizio. Attesto che ogni Tempio è la sua santa e sacra dimora e che in esso ognuno di noi può imparare e conoscere i poteri della divinità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Una settimana fa è stata Pasqua e i nostri pensieri si sono di nuovo incentrati sul sacrificio espiatorio e sulla risurrezione del Signore Gesù Cristo. Nel corso dell'anno passato ho riflettuto e meditato più del solito sulla risurrezione. Circa un anno fa nostra figlia Alisa è morta. Per quasi 8 anni aveva combattuto il cancro sottoponendosi a vari interventi e a molti trattamenti diversi. vivendo miracoli emozionanti e profonde delusioni. Abbiamo visto le sue condizioni fisiche deteriorarsi mentre si avvicinava alla sua fine della vita terrena. È stato straziante vedere accadere questo alla nostra preziosa figlia, quella bambina dagli occhi luminosi, che era cresciuta fino a diventare una donna, una moglie e una madre meravigliosa e piena di talenti. Ho pensato che il mio cuore si sarebbe spezzato. Lo scorso anno, a Pasqua, poco più di un mese prima del suo decesso, Alisa aveva scritto: «La Pasqua è un promemoria di tutto ciò che spero si realizzi per me stessa, che un giorno sarò guarita e sanata, che un giorno non avrò più nessun pezzo di metallo o di plastica dentro di me, che un giorno il mio cuore sarà libero dalla paura e la mia mente libera dall'ansia. Non prego che ciò avvenga presto, ma sono così felice di credere davvero in una meravigliosa vita dopo la morte». La risurrezione di Gesù Cristo guarisce, garantisce proprio le cose in cui sperava Lisa e instilla in ognuno di noi una ragione della speranza che è in noi. Il presidente Gordon B. Hinckley parlò della risurrezione come del più grande di tutti, di tutti gli avvenimenti della storia dell'umanità. La risurrezione è portata a compimento mediante l'espiazione di Gesù Cristo ed è cruciale per il grande piano di salvezza. Noi siamo figli di spirito di genitori celesti. Quando iniziamo la nostra vita terrena, il nostro spirito si unisce al nostro corpo. Sperimentiamo tutte le gioie e le sfide associate alla vita terrena. Quando una persona muore, il suo spirito si separa dal suo corpo. La risurrezione fa sì che lo spirito e il corpo di una persona siano di nuovo riuniti, con la differenza che, questa volta, il corpo diventa immortale e perfetto, non più soggetto al dolore, alla malattia o ad altre problematiche. Dopo la risurrezione, lo spirito non si separerà mai più dal corpo, perché la risurrezione del Salvatore ha realizzato la vittoria totale sulla morte. Al fine di adempiere il nostro destino eterno, abbiamo bisogno che quest'anima immortale, composta da spirito e corpo, sia unita per sempre. Con lo spirito e il corpo immortale inseparabilmente connessi, possiamo ricevere una pienezza di gioia. Infatti, senza la risurrezione non potremmo mai ricevere una pienezza di gioia, ma saremmo infelici per sempre. Persino le persone fedeli e rette considerano la separazione del loro corpo dallo spirito come una schiavitù. Grazie alla risurrezione, che è la redenzione dalle corde o catene della morte, veniamo liberati da questa schiavitù. Non c'è salvezza se non vi sono sia il corpo e lo spirito. Ciascuno di noi ha delle limitazioni e delle debolezze fisiche, mentali ed emotive. Alla fine queste difficoltà, alcune delle quali sembrano ora irrisolvibili, saranno risolte. Nessuno di questi problemi ci affliggerà dopo la nostra risurrezione. Alisa aveva fatto una ricerca sul tasso di sopravvivenza delle persone con il suo stesso tipo di cancro e i dati non erano stati incoraggianti. Aveva scritto: «Una cura esiste, tuttavia, perciò non ho paura. Gesù ha già curato il mio cancro e il vostro». Possiamo sostituire la parola cancro con qualunque altra malattia fisica, mentale o emotiva che potremmo affrontare. Grazie alla risurrezione, anch'esse sono già state curate. Il miracolo della risurrezione, la cura suprema, è fuori dalla portata della medicina moderna, ma non è fuori dalla portata di Dio. Noi sappiamo che tale miracolo può accadere perché il Salvatore è risorto e realizzerà anche la risurrezione di ognuno di noi. La risurrezione del Salvatore dimostra che Egli è il Figlio di Dio e che quello che insegnò è reale. Egli è risuscitato come aveva detto. Non potrebbe esserci prova più forte della sua divinità del fatto che Egli è uscito dalla tomba con un corpo immortale. Sappiamo che al tempo del Nuovo Testamento vi sono stati dei testimoni della risurrezione. Oltre alle donne e agli uomini di cui leggiamo nei Vangeli, il Nuovo Testamento
ci assicura che centinaia di altre persone videro effettivamente il Salvatore risorto. Inoltre il libro di Mormon parla di molte altre centinaia di persone che lo videro. La moltitudine avanzò e pose le mani nel suo costato, e videro con i loro occhi, e sentirono con le loro mani, e seppero con certezza, e ne resero testimonianza, che era colui di cui era stato scritto dai profeti che sarebbe venuto. A questi testimoni antichi si aggiungono quelli degli ultimi giorni. Infatti, nel primo atto di questa dispensazione, Joseph Smith vide il Salvatore risorto con il Padre. Profeti e apostoli viventi hanno reso testimonianza della realtà del Cristo risorto e vivente. Quindi possiamo dire, anche noi dunque siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni. Ognuno di noi, inoltre, può essere parte di un nuvolo di testimoni che sa, mediante il potere dello Spirito Santo, che ciò che celebriamo a Pasqua è effettivamente accaduto, che la risurrezione è reale. La realtà della risurrezione del Salvatore sopraffà il nostro dolore straziante tramite la speranza, perché con la speranza giunge la rassicurazione che tutte le altre promesse del Vangelo sono altrettanto reali. Promesse che non sono meno miracolose della risurrezione. Sappiamo che Egli ha il potere di purificarci da tutti i nostri peccati. Sappiamo che ha preso su di sé tutte le nostre infermità, i nostri dolori e le ingiustizie che abbiamo subito. Sappiamo che è risorto dai morti con la guarigione nelle ali. Sappiamo che Egli può renderci nuovamente integri a prescindere da ciò che è infranto dentro di noi. Sappiamo che Egli asciugherà ogni lacrima dagli occhi nostri, e la morte non sarà più, né ci sarà più cordoglio, né grido, né dolore. Sappiamo che, se soltanto avremo fede e lo seguiremo, potremo essere resi perfetti da Gesù, il mediatore della nuova alleanza che operò questa espiazione perfetta. Verso la fine del toccante oratorio Messia, Handel espresse in musica meravigliosa le parole dell'Apostolo Paolo che comunicano la gioia per la risurrezione. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, a suon dell'ultima tromba, la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa dalla vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Sono grato per le benedizioni che sono nostre grazie all'espiazione e alla risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Per tutti coloro che hanno deposto un figlio nella tomba, o pianto sulla bara del proprio coniuge, o sofferto per la morte di un genitore o di una persona amata, la risurrezione è fonte di grande speranza. Quell'esperienza possente sarà rivederli di nuovo, non solo come spiriti, ma come corpi risorti. Non vedo l'ora di vedere di nuovo mia madre e sentire il suo tocco gentile e guardare nei suoi occhi amorevoli. Voglio vedere il sorriso di mio padre e sentire la sua risata e vederlo quale essere risorto e perfetto. Con l'occhio della fede mi immagino Alisa, completamente al di fuori della portata di qualunque problematica terrena o del pungiglione della morte. Una Lisa risorta, perfetta, vittoriosa e piena di gioia. Qualche Pasqua fa, ella aveva scritto semplicemente «Vita tramite il suo nome». Ho così tanta speranza, sempre, in ogni cosa. Amo la Pasqua che me lo ricorda. Porto testimonianza della realtà della risurrezione. Gesù Cristo vive, e grazie a Lui, tutti noi vivremo di nuovo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, amici, al termine di questa conferenza esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato con tanta diligenza per prepararsi per queste riunioni ed estendiamo loro le nostre benedizioni. Ringraziamo coloro che hanno parlato e coloro che hanno offerto la musica edificante. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il suo discorso, il coro concluderà questa riunione cantando «Prima di lasciarci». La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Shane M. Bowen dei 70 e questa conferenza generale sarà aggiornata.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, avete la minima idea? Riuscite a comprendere anche in minima parte quanto vi amiamo? Per 10 ore voi guardate una faccia alla volta su questo pulpito e durante quelle 10 ore quelli tra noi che sono seduti da questa parte del pulpito osservano voi. Voi ci toccate nel profondo dell'anima. Che siate qui presenti nel centro delle conferenze o nelle case di riunione in giro per il mondo o in qualche località distante, a casa, magari davanti allo schermo di un computer. Voi siete lì, voi siete qui, ora dopo ora, indossando abiti domenicali, al vostro meglio. Cantate, pregate, dovunque siete nel mondo. Voi ascoltate e credete. Voi siete il miracolo di questa Chiesa. E vi amiamo. Che meravigliosa conferenza generale abbiamo avuto. Siamo stati benedetti dalla presenza e dai messaggi profetici del presidente Monson. Presidente, le vogliamo bene. Preghiamo per lei, la ringraziamo e soprattutto la sosteniamo. Siamo grati di essere stati istruiti da lei, dai suoi consiglieri e da così tanti altri grandi dirigenti, uomini e donne. Abbiamo ascoltato musica eccezionale. Sono state offerte preghiere sentite a nostro favore e siamo stati implorati con urgenza di rispettare i comandamenti e lo Spirito è stato presente in grande abbondanza. Che fine settimana di ispirazione è stato sotto ogni aspetto. Ora vedo in realtà soltanto 2 problemi. Uno è il fatto che sono l'unica persona a frapporsi tra voi e il gelato che tenete sempre pronto per la conclusione della conferenza generale.
I feel the weight of that burden.
So quanto è pesante aspettare. L'altro potenziale problema è immortalato in questa immagine che ho visto di recente su internet. Mi scuso con tutti i bambini che in questo momento si nascondono sotto la sedia. Ma il punto è che nessuno di noi vuole che il domani o il giorno ancora dopo distrugga i sentimenti meravigliosi che abbiamo provato questo fine settimana. Vogliamo tenerci stretti alle impressioni spirituali che abbiamo avuto e agli insegnamenti ispirati che abbiamo ascoltato. Tuttavia è inevitabile che dopo aver vissuto momenti celestiali nella vita, dobbiamo, per così dire, tornare necessariamente sulla terra, dove ci ritroviamo ad affrontare nuovamente situazioni tutt'altro che ideali. Paolo ci ha avvertito riguardo a questo quando ha scritto: ricordatevi dei giorni di prima, quando, dopo essere stati illuminati, voi sosteneste una così gran lotta di patimenti. Questa lotta di patimenti che segue l'illuminazione può avvenire in molti modi e può toccare a tutti noi. Di sicuro ogni missionario che abbia mai servito si è presto reso conto che la vita sul campo non rispecchiava esattamente l'atmosfera rarefatta del centro di addestramento per i missionari. Lo stesso avviene a tutti noi dopo una piacevole sessione al Tempio o al termine di una riunione sacramentale particolarmente spirituale. Ricordate che quando tornò dalla singolare esperienza vissuta sul Monte Sinai, Mosè scoprì che il suo popolo si era corrotto e si era presto sviato. Essi erano riuniti ai piedi della montagna, tutti intenti a forgiare un vitello d'oro da adorare. Nello stesso momento in cui Geova, in cima al monte, stava dicendo a Mosè: non avere altri dii nel mio cospetto e non ti fare scultura alcuna. Quel giorno Mosè non fu contento del suo gregge di israeliti erranti. Durante il suo ministero terreno, Gesù portò Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte della Trasfigurazione, dove, come dicono le scritture, la sua faccia risplende come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. I cieli si aprirono, antichi profeti apparvero e Dio Padre parlò. Dopo una tale esperienza celestiale, che cosa trovò Gesù quando scese dal monte? Per prima cosa trovò i suoi discepoli che discutevano con i loro oppositori in merito a una benedizione impartita a un bambino che non aveva sortito effetto. Poi provò a convincere i dodici, senza riuscirci a quanto pare, che presto egli sarebbe stato consegnato ai capi locali che lo avrebbero ucciso. Poi qualcuno menzionò che vi era una tassa da pagare, cosa che fece immediatamente. Poi dovette rimproverare alcuni fratelli perché stavano discutendo su chi sarebbe stato il maggiore nel suo regno. A un certo punto tutto ciò lo portò a dire: «Oh, generazione incredula, fino a quando vi sopporterò?» Egli ebbe l'occasione di porre quella domanda più di una volta durante il suo ministero. Non c'è da meravigliarsi che desiderasse fortemente pregare da solo in cima alle montagne. Poiché mi rendo conto che dopo aver raggiunto un picco spirituale tutti dobbiamo scendere per affrontare le normali vicissitudini della vita, permettetemi di offrire questo incoraggiamento sul finire della conferenza generale. Innanzitutto, se nei prossimi giorni non vi limiterete a vedere imperfezioni in chi vi sta intorno, ma troverete anche nella vostra vita elementi che non sono all'altezza dei messaggi che avete ascoltato in questo fine settimana, non abbattetevi spiritualmente e non arrendetevi. Il Vangelo, la Chiesa e questi meravigliosi raduni semestrali hanno lo scopo di dare speranza e ispirazione, non scoraggiamento. Solo l'avversario, il nostro nemico comune, proverebbe a convincerci che gli ideali delineati alla conferenza generale sono deprimenti e irrealistici, che le persone non migliorano veramente e che nessuno progredisce davvero. E perché Lucifero dice cose del genere? Perché sa che lui non può migliorare, che lui non potrà progredire, che per tutta l'eternità lui non avrà mai un luminoso futuro. Egli è un essere infelice, vincolato da limiti eterni, e vuole che anche noi siamo infelici. Non cadete nella sua trappola. Grazie al dono dell'espiazione e alla forza celeste che ci aiutano, noi possiamo migliorare, e la grandiosità del Vangelo risiede nel fatto che veniamo ricompensati per i nostri tentativi, anche se non sempre abbiamo successo. Quando agli albori della Chiesa vi fu una disputa su chi fosse degno di ricevere le benedizioni del cielo e chi no, il Signore dichiarò al profeta Joseph Smith: «In verità vi dico, i doni di Dio vengono dati per il beneficio di coloro che mi amano e rispettano i miei comandamenti e di coloro che cercano di farlo». Quanto siamo tutti grati per quella clausola aggiuntiva «e cercano di farlo». Essa è stata fonte di grande conforto, perché a volte i nostri tentativi sono tutto quello che possiamo offrire. Traiamo un certo sollievo dal fatto che se dovesse ricompensare solo la persona perfettamente fedele, Dio non avrebbe un elenco granché lungo. Quindi, per favore, domani e tutti i giorni a seguire, vi prego di ricordare che il Signore benedice chi vuole migliorare, chi accetta la necessità dei comandamenti e cerca di rispettarli, chi fa tesoro delle virtù cristiane e si sforza di acquisirle. Se nel farlo inciamperete, sappiate che succede a tutti. Il Signore è accanto a voi per aiutarvi ad andare avanti. Se cadete, invocate la sua forza per rialzarvi. Gesù, abbi pietà di me. Lui vi aiuterà a rialzarvi. Vi aiuterà a pentirvi, a riparare, a sistemare quello che avete da sistemare. E andate avanti. Al momento giusto avrete il successo che cercate. Come desideri da me, così ti sarà fatto, ha dichiarato il Signore. Riponi la tua fiducia in quello spirito che conduce a fare il bene, sì, ad agire con giustizia, a camminare con umiltà, a giudicare con rettitudine. Allora, qualunque cosa mi chiederai in rettitudine, la riceverai. Amo questa dottrina. Essa ribadisce che saremo benedetti per il nostro desiderio di fare il bene, anche mentre in realtà ci sforziamo di essere buoni. Ci ricorda inoltre che per qualificarci per tali benedizioni dobbiamo assicurarci di non negarle ad altri. Dobbiamo agire giustamente, mai in modo ingiusto. Dobbiamo agire con umiltà, mai con arroganza. Dobbiamo giudicare rettamente, mai con presunzione. Fratelli e sorelle, il primo gran comandamento di tutta l'eternità è amare Dio con tutto il nostro cuore, tutta la facoltà, la mente e la forza. Questo è il primo grande comandamento. Ma la prima grande verità di tutta l'eternità è che Dio ama noi con tutto il suo cuore, con tutta la sua facoltà, la mente e la forza. Tale amore è la pietra angolare dell'eternità e dovrebbe essere la pietra angolare della nostra vita quotidiana. Infatti, è solo con tale rassicurazione che arde nella nostra anima che possiamo avere la fiducia per continuare a cercare di migliorare, per continuare a cercare il perdono dei nostri peccati e per continuare a estendere tale grazia al prossimo. Il presidente George Q. Cannon una volta insegnò: non importa quanto seria sia la prova, quanto profonda l'angoscia o quanto grande l'afflizione, Dio non ci abbandonerà mai. Non lo ha mai fatto e non lo farà mai. Non può farlo. Fare una cosa del genere non è nel suo carattere. Egli sarà sempre al nostro fianco. Possiamo passare attraverso la fornace ardente, possiamo attraversare acque profonde, ma non saremo consumati né sopraffatti. Riemergeremo da tutte queste prove e difficoltà migliori e più puri, grazie a esse. Avendo quale potente costante nella nostra vita tale grandiosa dedizione dal cielo, manifestata nel modo più puro e perfetto nella vita, nella morte e nell'espiazione del Signore Gesù Cristo, possiamo sfuggire alle conseguenze sia del peccato che della stupidità, nostri o di altri. In qualsiasi forma possiamo incontrarli nel corso della vita quotidiana. Se consegniamo il nostro cuore a Dio e facciamo del nostro meglio per vivere il Vangelo e amare il Signore Gesù Cristo, allora domani e ogni altro giorno, alla fine, sarà magnifico, anche se non ce ne renderemo sempre conto. Perché? Perché il nostro Padre Celeste vuole che sia così. Egli vuole benedirci. L'obiettivo specifico del suo piano misericordioso per i suoi figli è una vita gratificante, esuberante ed eterna. È un piano basato sulla verità che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Quindi continuate a provare, continuate ad amare, continuate a confidare, continuate a credere, continuate a progredire. I cieli vi incoraggeranno oggi, domani, per sempre. Non lo sai tu? Non l'hai tu udito? Gridò Isaia. Dio dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. Quelli che sperano in Lui acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, perché l'Eterno Dio li prenderà per la man destra e dirà loro: non temere, io ti aiuto. Fratelli e sorelle, possa un amorevole Padre in cielo benedirci domani con il ricordo di come ci siamo sentiti oggi. Possa Egli benedirci affinché possiamo perseverare con pazienza verso i principi che abbiamo sentito proclamare alla conferenza, sapendo che il Suo amore divino e il Suo aiuto incessante saranno con noi, anche quando annaspiamo. No, saranno con noi soprattutto quando annaspiamo. Se le norme del Vangelo sembrano elevate e il miglioramento personale necessario nei giorni a venire sembra irraggiungibile, ricordate il modo in cui Giosuè incoraggiò il suo popolo quando si trovava di fronte a un futuro sconsolante. Santificatevi, egli disse, poiché domani l'Eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi. Io ribadisco quella stessa promessa. È la promessa di questa conferenza. È la promessa di questa Chiesa. È la promessa di colui che compie tali meraviglie. Ed è Egli stesso, consigliere ammirabile, Dio potente, principe della pace. Di Lui porto testimonianza e di Lui sono un testimone. e a Lui questa conferenza rende testimonianza del suo lavoro continuo in questi ultimi giorni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our Father in heaven, we love thee.
Nostro Padre celeste, ti vogliamo bene a tuo figlio Gesù Cristo. Ti siamo grati per il tuo piano di salvezza. Siamo stati istruiti oggi, siamo stati edificati e siamo stati benedetti dal potere dello Spirito Santo e ti preghiamo affinché possiamo andare avanti e continuare nelle nostre vite in santità dinanzi a te. Ti preghiamo affinché possiamo scegliere
che possiamo scegliere sempre il giusto anche quando è difficile. Ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo avuto di essere stati istruiti da nostro profeta, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.